Oggi decifriamo il doppio binario della legge Gelli-Bianco sull'architettura assicurativa della responsabilità medica in Italia. L'obiettivo è analizzare come la normativa bilanci il diritto a risarcimento del paziente con la tutela patrimoniale del professionista.
Esatto. È un assetto normativo che separa nettamente gli obblighi di copertura. Tutto dipende di fatto dal contesto in cui il medico opera.
Certo. Quindi partiamo dal primo scenario, che è quello del libero professionista. Immaginiamo lo studio privato o il chirurgo di fiducia in clinica. Qui c'è un contratto diretto col paziente.
Sì, giuridicamente questo cambia l'intera prospettiva. Si entra nel perimetro della responsabilità contrattuale e l'articolo 1218 del Codice Civile. Avendo un accordo diretto, insomma, il professionista risponde in prima persona di tutto l'operato.
Ok. E in questo caso la copertura assicurativa come funziona?
L'assicurazione deve ricoprire integralmente il rischio, inclusa la cosiddetta colpa lieve, cioè le disattenzioni minori. E c'è anche l'obbligo formale di rivelare gli estremi della polizza al paziente da subito.
È un po' come un artigiano che firma un contratto per costruire una casa. Se c'è un difetto, risponde lui direttamente. Ma mi chiedo, perché questa responsabilità così ampia copre anche la colpa lieve solo per chi lavora in proprio?
Perché il contratto d'opera intellettuale impone un'obbligazione primaria. Il patto è «ti curo io personalmente». Quindi la polizza diventa una garanzia diretta e totale per il paziente, senza sconti.
Chiaro. Però ecco, se questo vale per lo studio privato, cosa succede alla stragrande maggioranza dei medici negli ospedali? Lì non c'è un contratto diretto?
Infatti, lì subentra la responsabilità extracontrattuale. Praticamente la struttura sanitaria risarcisce il paziente. Mentre il medico strutturato stipula una polizza solo per colpa grave.
Solo per colpa grave? Ma quindi questa polizza serve per risarcire l'ospedale?
Esatto. Serve a proteggersi dall'azione di rivalsa della struttura. Un'azione che, tra l'altro, la legge limita al triplo della retribuzione annua lorda.
Aspetta. Quindi, paradossalmente, questa polizza non serve a pagare il cittadino danneggiato. Serve a creare uno scudo patrimoniale contro il proprio stesso datore di lavoro.
Precisamente. Questo è quello che i documenti definiscono disaccoppiamento strategico. Il diritto del paziente è temporalmente e giuridicamente separato dall'allocazione interna dei costi.
Capisco. Però facciamo l'avvocato del diavolo. Se l'ospedale usa una franchigia per risparmiare sui premi e quindi paga una parte del danno di tasca propria, e lo Stato interviene?
Hai toccato il vero nervo scoperto del sistema. La sentenza 163 del 2016 della Corte dei Conti stabilisce proprio questo. Se la struttura sanitaria pubblica paga con fondi propri a causa della franchigia, si configura un danno erariale indiretto.
Danno erariale. Quindi sono soldi dei contribuenti e la procura contabile può bussare alla porta del medico?
Esattamente. Agisce per dolo o colpa grave. Ecco perché quella polizza non è una semplice formalità burocratica. È letteralmente l'unica ancora di salvataggio per il dipendente pubblico.
Impressionante. Quindi, per riepilogare, da un lato abbiamo il contratto diretto e la colpa lieve per il libero professionista. Dall'altro la struttura e la rivalsa per colpa grave per i dipendenti ospedalieri.
Una separazione strutturale molto netta, ma non priva di insidie nascoste, come abbiamo appena visto con la giurisprudenza contabile.
Assolutamente. E questo ci lascia con un interrogativo finale. Alla luce di questa differenza così radicale nei rischi legali e assicurativi, come cambierà la scelta di un giovane medico oggi? Aprirà uno studio privato, assumendosi il rischio totale, o entrerà in un ospedale pubblico sperando che quello scudo tenga sempre?
È una riflessione di grandissima attualità su cui vale decisamente la pena soffermarsi a pensare.
Sicuramente. E con questo spunto chiudiamo la nostra analisi di oggi.